Capitolo diciassettesimo. Commento Giovanni 3 da 1 a 21. Nicodemo, uomo di vasta cultura e di doti non comuni, era un membro onorato del Sinedrio e occupava un importante posto di fiducia nella nazione giudaica. Come molti altri, era stato scosso dall'insegnamento di Gesù. Benché ricco, colto e stimato, si sentiva stranamente attratto dall'umile Nazareno. Gli insegnamenti di Gesù lo avevano profondamente colpito, per cui voleva conoscere meglio quelle verità straordinarie. L'autorità esercitata da Cristo al momento della purificazione del Tempio aveva attirato su di lui l'odio dei sacerdoti e della classe dirigente. Essi temevano la potenza di quello straniero. Non si doveva tollerare una così grande temerarietà da parte di quell'oscuro Galileo e si pensava come arrestare la sua opera. Però alcuni temevano di opporsi a colui che in maniera così manifesta era guidato dallo Spirito di Dio. Si ricordavano dei tanti profeti uccisi per avere rimproverato i peccati dei capi di Israele. Sapevano che la soggezione degli ebrei a una nazione pagana era il risultato del loro rifiuto ostinato degli avvertimenti inviati dal Signore. Temevano che i sacerdoti e i capi, complottando contro Gesù, seguissero le orme dei loro padri e attirassero nuove sciagure sulla nazione. Nicodemo condivideva questi sentimenti. In una riunione del Sinedrio, quando fu considerata l'opportunità di agire contro Gesù, egli consigliò cautela e moderazione. Disse che se Gesù aveva veramente un'autorità da parte di Dio, sarebbe stato pericoloso respingerne l'insegnamento. I sacerdoti non osavano opporsi al suo consiglio e per qualche tempo non presero alcun provvedimento. Sin da quando aveva ascoltato Gesù, Nicodemo si era messo a studiare con cura le profezie messianiche. Più studiava, più vedeva in Cristo colui che era stato promesso. Come molti altri israeliti, era addolorato per la profanazione del Tempio. Era stato presente quando Gesù ne aveva scacciato i compratori e i venditori e aveva contemplato quella singolare manifestazione della potenza divina. Aveva visto il Salvatore nell'atto di accogliere i poveri e di guarire gli ammalati. Aveva osservato i loro occhi che brillavano di gioia e aveva udito le parole di lode. Non poteva dunque dubitare. Gesù di Nazaret era stato mandato da Dio. Desiderava grandemente un colloquio con Gesù, ma non voleva che gli altri lo sapessero. Sarebbe stato umiliante per un giudeo del suo rango parlare con un maestro così poco conosciuto. Se il Sinedrio fosse venuto a conoscenza di una tale visita, lo avrebbe schernito e anche rimproverato. Decise così di andarlo a trovare di nascosto, con la scusa che se si fosse presentato a Gesù apertamente, il suo esempio sarebbe stato seguito. Si informò sul luogo solitario sul monte degli Ulivi dove il maestro si ritirava e, giunta la notte, andò alla sua ricerca. Di fronte a Gesù, Nicodemo fu assalito da uno strano imbarazzo che cercò di dissimulare con un atteggiamento composto e dignitoso. Cominciò dicendo: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, poiché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Sperava di preparare la sua intervista parlando delle rare doti di Cristo come maestro e anche della sua potenza straordinaria manifestatesi nei miracoli. Le sue parole volevano essere un invito alla confidenza, ma in realtà esprimevano incredulità. Nicodemo non riconosceva Gesù come il Messia, ma soltanto come un maestro mandato da Dio. Invece di rispondere al saluto, Gesù fissò lo sguardo sul suo interlocutore come se gli leggesse nell'intimo dell'animo. Vide che aveva sete di verità, comprese lo scopo della visita e, per rafforzare la convinzione che stava sorgendo nel suo animo, gli disse con tono solenne e affabile: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo era venuto pensando di discutere, ma Gesù parlò subito chiaramente dei principi fondamentali della verità. Disse a Nicodemo che non aveva tanto bisogno di conoscenza quanto di rigenerazione spirituale. Doveva ricevere una nuova vita dall'alto per poter comprendere le cose celesti. Prima di quel mutamento radicale non avrebbe potuto discutere con Gesù sull'autorità della sua missione. Nicodemo aveva ascoltato la predicazione di Giovanni Battista sul pentimento e sul battesimo e l'annuncio su colui che avrebbe battezzato con lo Spirito Santo. Egli stesso si rendeva conto che gli ebrei mancavano di spiritualità e che in gran misura erano guidati dalla superstizione e dalle ambizioni mondane. Sperava in un radicale miglioramento con la venuta del Messia, ma l'accorato messaggio del Battista non aveva prodotto in lui la convinzione del peccato. Era un fariseo stretto e si vantava delle sue buone opere. Era stimato per la benevolenza e la liberalità nel sostenere il servizio del Tempio e si sentiva sicuro dell'approvazione di Dio. Trasaliva il pensiero di un regno troppo puro perché egli nella sua condizione presente potesse entrarvi. L'immagine della nuova nascita di cui si era servito Gesù non era nuova per Nicodemo. I proseliti pagani convertiti alla fede di Israele venivano spesso paragonati ai neonati. Egli comprese che quelle parole non avevano un senso letterale. Come israelita si riteneva sicuro di avere un posto nel regno di Dio e non sentiva alcun bisogno di cambiamento. Di qui la sua sorpresa nell'udire le parole del Salvatore. L'idea di doverle riferire a sé lo irritava. L'orgoglio del fariseo lottava contro il desiderio sincero di conoscere la verità. Si stupiva del fatto che Gesù gli avesse parlato così, senza tenere conto della sua posizione di capo in Israele. Sorpreso per quell'affermazione, rispose ironicamente: «Come può un uomo nascere quando è vecchio?» Simile a tanti altri, quando una dura verità penetra nella coscienza, dimostrava con le sue parole che l'uomo naturale non può comprendere le cose dello Spirito di Dio. Le cose spirituali infatti si conoscono spiritualmente. Il Salvatore rispose ai suoi argomenti sollevando la mano con un gesto calmo e solenne e ripetendo la stessa verità. In verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Nicodemo si rese conto allora che Gesù alludeva al battesimo d'acqua e al rinnovamento del cuore mediante lo Spirito di Dio. Si convinse di trovarsi in presenza di colui che Giovanni Battista aveva preannunciato. Gesù continuò: «Quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Il cuore è malvagio per natura. Chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno. Nessun rimedio umano è efficace per l'anima che ha peccato, poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Perché le acque che scaturiscono dal cuore siano pure, bisogna che la loro sorgente venga purificata. Chi cerca con le proprie opere di raggiungere il cielo tenta l'impossibile. Non vi è salvezza per chi segue una religione legalistica, vuota, con le forme di pietà. La vita cristiana non è una modificazione o un miglioramento della vita precedente, ma ne è una trasformazione radicale. Vi deve essere una morte al peccato e una vita completamente nuova. Un tale cambiamento può essere prodotto solo dallo Spirito Santo. Nicodemo rimase perplesso. Gesù si servì allora dell'immagine del vento. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né d'onde viene né dove va. Così è di chiunque nato dallo Spirito. Quando il vento soffia tra i rami degli alberi, si ode un fruscio di fiori e di foglie, ma esso è invisibile e nessuno sa né d'onde viene né dove va. Nello stesso modo lo Spirito agisce nel cuore, con un'azione che non si può spiegare, come non si può spiegare né l'origine né la meta del vento. Anche se non si può indicare il momento, il luogo della conversione e le circostanze concomitanti, ciò non significa che essa non sia realmente avvenuta. Attraverso uno strumento invisibile come il vento, Cristo opera continuamente nel cuore. A poco, quasi inconsapevolmente, l'anima è attratta a Lui. Ciò avviene quando medita sulla sua vita, o legge le scritture, o ascolta la voce del predicatore. Poi, quando lo Spirito rivolge un appello diretto, l'anima si abbandona a Gesù con gioia. Molti pensano che tali conversioni siano istantanee. In realtà sono il risultato di un'azione lenta, paziente e prolungata dello Spirito di Dio. Il vento, benché invisibile, produce effetti visibili e sensibili. Così l'opera dello Spirito sull'anima si manifesterà in ogni azione di colui che ne avrà sperimentato la potenza salvatrice. Quando lo Spirito di Dio prende possesso di un cuore, trasforma la vita. I pensieri peccaminosi vengono allontanati, le cattive azioni sono messe da parte. L'amore, l'umiltà e la pace subentrano alla collera, all'invidia e alla discordia. La gioia succede alla tristezza e il volto si illumina di una luce celeste. Nessuno vede la mano che solleva il fardello. Nessuno contempla la luce che discende dalle corti celesti. La benedizione si ottiene quando l'anima si consacra a Dio con fede. Allora una potenza invisibile a occhio umano crea un nuovo essere all'immagine di Dio. Le menti finite non possono comprendere interamente l'opera della redenzione. La sua ampiezza supera i limiti della conoscenza umana, ma coloro che passano dalla morte alla vita si rendono conto che essa è una realtà divina. Se l'opera della redenzione può già iniziare in questa vita, attraverso la propria esperienza personale, i suoi risultati si proiettano nell'eternità. Mentre Gesù parlava, alcuni raggi di verità penetrarono nella mente di Nicodemo. Lo Spirito agiva in lui con quella potenza che dispone favorevolmente il cuore e lo conquista. Ma egli non comprendeva ancora tutto il significato delle parole del Salvatore. Non pensava tanto alla necessità della nuova nascita quanto al modo della sua attuazione. Chiese meravigliato: «Come possono avvenire queste cose?» Gesù replicò: «Tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose?» Un maestro non doveva ignorare verità tanto importanti. Le parole di Gesù volevano dire che Nicodemo, invece di sentirsi irritato per le semplici parole di verità, avrebbe dovuto avere un'umile opinione di se stesso, a motivo della sua ignoranza spirituale. Ma Cristo parlò con una dignità così solenne e il tono della sua voce e il suo aspetto esprimevano un amore così grande che Nicodemo si rese conto senza offendersi delle sue lacune. Ma quando Gesù spiegò che la sua missione sulla terra era di stabilire non un regno terreno ma spirituale, il suo interlocutore si turbò. Gesù se ne accorse e aggiunse: «Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti?» Se Nicodemo non riusciva ad accettare l'insegnamento riguardante l'azione della grazia nel cuore, come avrebbe potuto comprendere la natura del suo glorioso regno celeste? non discernendo la natura dell'opera terrena di Gesù, non avrebbe potuto comprendere la sua opera celeste. I giudei che Gesù aveva cacciato dal Tempio pretendevano di essere i figli di Abramo, ma erano fuggiti di fronte alla presenza del Salvatore perché non potevano sopportare la gloria di Dio che si era manifestata in lui. Avevano mostrato così che la grazia di Dio non aveva operato in loro per prepararli a partecipare ai sacri servizi del Tempio. Ci tenevano a mantenere un'apparenza di santità, ma trascuravano la santità del cuore. Erano zelanti quanto alla lettera della legge, ma ne violavano continuamente lo spirito. Avevano un gran bisogno di quel profondo cambiamento che Gesù stava spiegando a Nicodemo. Una rigenerazione morale, una purificazione dal peccato, un rinnovamento di conoscenza e di santità. Non vi erano scuse per la cecità di Israele nei confronti della rigenerazione. Ispirato dallo Spirito Santo, Isaia aveva scritto: «Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro e tutta la nostra giustizia come un panno lordato». Davide così si era espresso in una preghiera: «Oh Dio, crea in me un cuor puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo». E tramite il profeta Ezechiele era stata fatta questa promessa: «E vi darò un cuor nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Torrò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò sì che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni». Nicodemo aveva letto quei passi della scrittura con mente ottenebrata, ma ora cominciava a intenderne il significato. Comprese che l'ubbidienza più severa alla lettera della legge, limitata alla vita esteriore, non può rendere nessuno degno di entrare nel regno dei cieli. Agli occhi degli uomini egli aveva vissuto una vita giusta e onorevole, ma alla presenza di Cristo sentì che il suo cuore era impuro e la sua vita contaminata. Nicodemo si sentiva attratto da Cristo. Dopo aver udito la spiegazione del Salvatore sulla nuova nascita, desiderava che quel cambiamento avvenisse anche in lui. Ma come poteva accadere quelle cose? Gesù gli svelò il segreto. «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliuol dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna». Qui Nicodemo si ritrovò su un terreno noto. Il simbolo del serpente innalzato gli fece comprendere la missione del Salvatore. Quando i figli di Israele morivano per i morsi dei serpenti velenosi, il Dio disse a Mosè di costruire un serpente di rame e di innalzarlo in mezzo all'assemblea. Poi si proclamò in tutto il campo che tutti coloro i quali avessero guardato il serpente sarebbero sopravvissuti. Ora il popolo sapeva bene che il serpente non aveva in sé alcun potere di guarigione. Era un simbolo di Cristo. Come l'immagine del serpente velenoso era stata innalzata per la loro guarigione, così qualcuno che sarebbe venuto in carne, simile a carne di peccato, doveva essere il loro redentore. Molti israeliti pensavano che i servizi cerimoniali avessero la virtù di liberarli dal peccato, ma Dio voleva insegnare loro che non c'era in essi una virtù maggiore di quella che si trovava nel serpente di rame. Tutto il complesso dei servizi doveva volgere le loro menti verso il Salvatore, sia per la guarigione delle ferite, sia per il perdono dei peccati. Non potevano fare nulla per se stessi, ma soltanto dar prova di aver fede nel dono di Dio. Dovevano guardare per vivere. Gli israeliti morsi dai serpenti avrebbero potuto indugiare prima di guardare il serpente di rame, discuterne l'efficacia o domandare una spiegazione ragionevole. Ma nessuna spiegazione venne data. Dovevano accettare la parola di Dio trasmessa loro da Mosè. Rifiutarsi di guardare significava perire. Non si illumina un'anima con le controversie e le discussioni. Bisogna guardare per vivere. Nicodemo comprese la lezione e la serbò nel cuore. investigò le scritture con uno spirito nuovo, non per amore di discussione, ma per ricevere la vita. Lasciandosi guidare dallo Spirito Santo, cominciò a vedere il Regno dei Cieli. Molti oggi hanno bisogno di imparare le stesse verità che furono insegnate a Nicodemo con l'immagine del serpente innalzato nel deserto. Essi pensano di ottenere la grazia di Dio mediante la loro ubbidienza alla legge. Quando si dice loro di guardare a Gesù e di credere che Egli li salva solo per la sua grazia, essi rispondono: come possono avvenire queste cose? Noi dovremmo avere, come Nicodemo, il desiderio di entrare nella vita, così come possono averlo i peccatori più incalliti, perché in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Per fede noi possiamo ricevere la grazia di Dio, ma la fede non è la causa della nostra salvezza. Essa non merita nulla. L'unico rimedio per il peccato è la mano che si rivolge a Cristo, che si appropria dei suoi meriti. Noi non possiamo neppure pentirci senza l'aiuto dello Spirito di Dio. La Scrittura dice di Cristo: esso ha il Dio esaltato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore, per dare ravvedimento a Israele e remissione dei peccati. Il pentimento viene da Cristo, come viene da Lui il perdono. Ma allora, come siamo salvati? Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così il figliuolo dell'uomo è stato innalzato. E ognuno che è stato ingannato e morso dal serpente può guardare a lui e vivere. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La luce che brilla dalla croce rivela l'amore di Dio. Il suo amore ci attrae. Se non resistiamo a questo invito e ci pieghiamo ai piedi della croce, pentiti per i peccati che hanno crocifisso il Salvatore, lo Spirito di Dio susciterà mediante la fede una nuova vita nell'anima. I pensieri e i desideri ubbidiranno alla volontà di Cristo. Il cuore e la mente saranno ricreati all'immagine di colui che opera in noi per renderci interamente ubbidienti a Lui. Allora la volontà di Dio sarà scritta nella mente e nel cuore, in modo da poter dire con Cristo: Dio mio, io prendo piacere a fare la tua volontà e la tua legge è dentro al mio cuore. Nel suo colloquio con Nicodemo, Gesù ha rivelato il piano della salvezza e la sua missione per il mondo. In nessuno dei discorsi seguenti egli ha sviluppato in maniera così completa tutti gli aspetti dell'opera che si deve compiere nei cuori di quelli che erediteranno il Regno dei Cieli. Proprio all'inizio del suo ministero rivelò tali verità a un uomo colto, membro del Sinedrio, maestro del popolo, ma i rettori di Israele non accolsero la luce. Nicodemo tenne nascosta nel suo cuore la verità che per 3 anni non portò quasi frutto. Ma Gesù sapeva in quale terreno aveva gettato il seme. Le parole dette di notte a un solo uditore sul monte solitario non andarono perdute. Nicodemo non riconobbe subito Cristo pubblicamente, ma ne osservò la vita e meditò sugli insegnamenti che impartiva. Più di una volta durante le sedute del Sinedrio sventò i piani dei sacerdoti che volevano metterlo a morte. E quando infine Gesù fu innalzato sulla croce, Nicodemo si ricordò dell'insegnamento ascoltato sul Monte degli Ulivi. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. La luce di quel colloquio segreto illuminò la croce del Calvario e Nicodemo riconobbe in Gesù il Redentore del mondo. Dopo l'ascensione del Signore, quando i discepoli furono dispersi dalla persecuzione, Nicodemo si fece avanti arditamente. Con le sue ricchezze sostenne la Chiesa nascente, che per i giudei era già distrutta con la morte di Gesù. Al momento del pericolo, quest'uomo, prima tanto prudente ed esitante, fu fermo come una roccia, incoraggiò i discepoli e provvide i mezzi per la propagazione del Vangelo. Fu schernito e perseguitato da quegli stessi che un tempo lo avevano riverito. Divenne povero per la sua generosità, ma la fede nata in lui durante il colloquio notturno con Gesù, non venne mai più meno. Nicodemo raccontò a Giovanni il colloquio avuto, e la penna dell'Evangelista ce lo ha conservato per l'istruzione di molti. Le verità insegnate hanno oggi la stessa importanza che avevano in quella notte solenne, quando sul monte il dottore giudeo andò dall'umile maestro di Galilea per interrogarlo sulla via della vita.